Allora, la discussione la discussione su comunità di fede ed esperienza religiosa è una questione in parte di termini, in parte no. Nel senso che si potrebbe fare una lunghissima disquisizione, c'è un bel libro di Giovanni Filorovo che si chiama Che cos'è una religione, che è un comparatista di queste cose, che lo fa vedere molto bene, quando abbiamo fatto anche noi il dizionario del sapere storico religioso del Novecento, l'abbiamo fatto una voce religione carina su quella cosa lì. Religione è una parola che va presa come dire, con tutta la consapevolezza, ma anche con tutto il realismo della questione. E cioè, il cristianesimo neotestamentario, il cristianesimo di Gesù, avrebbe rifiutato a bastonate la parola religione per se stesso. Era una fede, non certo una religione, che per loro voleva dire un sistema codificato di riti, di cose dalle quali tenersi prudentemente distanti. I pagani erano una religione. La stessa cosa la pensavano i romani di loro. I cristiani vengono martirizzati per ateismo, non per un altro motivo, perché il rifiuto della logica pagana della divinizzazione di entità intermedie, una volta che uno rifiuta il sistema che poi dica che è un Dio, non conta niente, ma è il rifiuto di quella cosa lì essenziale. Vedete bene che un po' in questo siamo tutti quanti diventati pagani, perché io non credo che la Roma antica prestasse a Giunone un culto superiore a quello che noi prestiamo allo spread, che c'ha anche un nome più brutto e una statua più brutta, ben detto, a Piazza Affari. La cosa si riflette, per venire al concreto delle questioni oggi, sui linguaggi, perché i linguaggi appunto incidono un po' sul modo in cui le cose vengono messe. Quando nell'84 la Chiesa Cattolica parla di religione cattolica, fa un recupero antiquario di un termine che il Magistero aveva abolito. Il Papato non parlava più negli anni 80 di religione cattolica, parlava di cattolicesimo, di confessione cattolica, ma parlava di cristianesimo, di religione cristiana. Era una vecchia idea, quella che fossero religioni categorizzate anche le chiese cristiane, che supponeva un'estraneità tale e quale a quella che esisteva rispetto allo shintoismo. Allora, il fatto che nell'insegnamento della religione cattolica, nell'IRC, come si dice in sigla, non sia stato smosso, questo è significativo, secondo me molto significativo, e è una cosa difficilissima da ritoccare, perché ormai quel linguaggio è un linguaggio concordatario, quindi un trattato internazionale non lo si tocca più, per cui IRC ce lo si porta dietro. Io ho l'impressione che nella tendenza che la CEI ha introdotto a trasformare le parole in sigla, appunto l'IRC, ci sia anche un tentativo di ridurre insomma l'impatto di questa espressione decisamente un po' imbarazzante dal punto di vista intellettuale. Poi anche la seconda delle questioni, che in realtà riguardano la stessa cosa. Allora certo, quella visione degli anni 50 era una visione eurocentrica, sì, certo. E funzionava abbastanza bene anche su altri mondi e continua a funzionare bene anche su altri mondi. Tutta l'epopea del cristianesimo latinoamericano, dalle dittature ai populismi, dal populismo alle dittature alle democrazie, è un'epopea nella quale questa lingua funziona. Il cristianesimo ha avuto un ruolo decisivo in tutte queste trasformazioni. Anche lì un ruolo decisivo nel momento dell'arrivo delle dittature, con un cattolicesimo totalitario e filogolpista che c'era, ma anche con l'apertura all'interno della Chiesa di una frattura e l'emersione invece di un cattolicesimo profetico, o addirittura di un cattolicesimo guerrigliero contro le dittature. Nel peronismo, nei gruppi peronisti da cui viene il giovane Bergoglio, ci sono quelli che diventeranno golpisti e quelli che diventeranno guerriglieri, e poi c'è lui lì in mezzo a tutto quanto questo. E anche nella storia dell'Asia io credo che la sensibilità, l'attenzione a tutta la questione cinese, che oggi riguarda sia la Santa Sede sia il governo della Repubblica Popolare, abbia qualcosa a che fare con questo aspetto. Per quello che riguarda l'Italia è indubitabile che questo funzioni, non dico sia così, ma che sia una spiegazione che funziona. Una spiegazione che funziona, nella quale io farei una distinzione rispetto a quello che diceva lei. Cioè, ci sono stati livelli diversi di azione e di presenza del cattolicesimo romano all'interno della storia nazionale. Livelli diversi. E c'è stato un livello che è quello che è tecnicamente corretto chiamare interferenza, che era quella del controllo della lista dei sottosegretari da parte ecclesiastica. Nella DC era usuale, non sempre poi venivano eseguiti gli ordini e così. C'è stato un livello di interferenza che è stato chiamato, cioè esigito dalle istituzioni, non dal sistema politico. C'è un fatto che è noto a tutti perché era scritto papale sui giornali. Al momento, lo dico perché è una cosa appunto che non ha nessun aspetto scandaloso, scandalistico o nemmeno negativo, al momento della formazione del governo Monti, il segretario generale del Quirinale è andato alla CEI a parlare con Crociata di come fare a rappresentare dentro il governo una presenza del cattolicesimo che fosse autorevole, impegnativi in un momento di grandissima disgregazione. Neanche Ratzinger forse avrebbe fatto la cosa, ma la cosa è stata pretesa ed esigita. C'è un livello di interferenza, diciamo così, che è fisiologico e naturale, che è quello dell'interlocuzione, che riguarda aspetti che diventano molto delicati nei momenti in cui erano in ballo molti soldi, ma che ha anche una dimensione diversa. Poi ci sono invece momenti apicali in cui viene fuori una cosa che è scritta non nella storia, ma è scritta nella geografia, ed è quello che, piaccia o non piaccia, il Papa non è vescovo di Roma soltanto in senso metaforico, soltanto in un senso cerimoniale. È vescovo di Roma nel senso che i suoi piedini sono appoggiati su questa Repubblica. Prima su questo regime, prima su questo regno, prima su questa penisola. Allora, la cosa su cui il Papa non può fare il furbo, qualunque Papa sia, è quello di far finta che quello che capita là fuori accada senza conseguenze per lui e per la Chiesa, che sono conseguenze pesantissime. Allora, nel 1943 il rischio dell'Italia materialmente era quello di ritrovarsi nella condizione della Germania, con un'Italia divisa in quattro, come la Germania, con tre pezzi agli alleati e un'Italia est russa, sotto controllo russo, e la fine di quello che era stato un grande processo storico, faticosissimo anche per la Chiesa, si è preso il potere temporale e che perdeva la sua identità di paese. quello non era una violazione della libertà dei figli di Dio, quello era comportarsi da figlio di Dio. Quando nel 78 Paolo VI, dopo aver cercato di salvare Moro, perde Moro, l'assunzione di colpa che lui fa nel funerale di Moro è l'ultimo tentativo di dare torto a Moro, cioè di dire dopo di me cambierà tutto e finirà tutto, e di dire vi scagiono, ego te absolvo, no? Di fare una specie di assoluzione della classe. Vi ricordate quella carrellata della telecamera delle facce dei capi democristiani, no? No, con queste facce impietrite non solo da un evento luttuoso, come è normale che ogni evento luttuoso si impietrisca, ma dal peso di questa di Moro, che cosa era? Era una maledizione, un vaticinio politico, un giudizio storico sulla classe dirigente democristiana. Era la terza, si è capito dopo, però nel 78 si passò Moro, ecco, che non c'era niente su cui contare, niente su cui contare, niente. Neanche quella io la considero un'interferenza, anzi la considero un atto che fa parte della libertà del figlio di Dio che fa il Papa in quella circostanza. Quello di oggi di Papa Francesco non è soltanto il fatto che il Papa rifiuta un certo grado di interferenze, e in questo lui ha fatto una scelta molto precisa, ha messo a fare il segretario della CEI una persona, Monsignor Galantino, che è un uomo da questo punto di vista di un radicalismo specchiato, cioè qualsiasi allusione, accenno, attenuazione o accidente del genere che potesse riguardare uno scambio, consenso, favori, simpatia, favori, perché poi fini vescovi non spostano dei voti, esprimono dei sentimenti della base. Beh, questo il Papa radicalissimo e Galantino radicalissimo. Il problema naturalmente è quello che non solo in Italia, ma soprattutto in Italia, non si può governare la Chiesa italiana con due vescovi, uno che fa il vescovo di Roma e l'altro che fa il segretario della CEI. Bisogna rimettere in moto un dinamismo episcopale nel quale l'episcopato, sono d'accordo con quello che veniva detto, perché l'italiano è in grande difficoltà, in sincera difficoltà, cioè non c'è un complotto antipapista, un po' quello c'è, però alla fine sono quattro psicotici, non contano niente. Ma c'è un'oggettiva difficoltà in un episcopato che è abituato a essere papista, che sei mesi dopo Ratzinger diceva ragione, che sei mesi dopo Wojtyla diceva non abbiate paura, non avete paura, e che un anno e mezzo dopo Francesco dice non trovano la chiave per non per codardia di allinearsi, ma per allinearsi per una sincera volontà. Questo è dovuto a un fatto, secondo me, più grave, ed è quello che in realtà i vescovi non sono tanto migliori delle loro chiese, ma non sono neanche tanto peggiori delle loro chiese. Faccio un caso specifico per essere precisi. E durante l'intera presidenza Ruini, un intervento uno di Carlo Maria Martini in Consiglio di Presidenza della CEI che dicesse no, non c'è. Non c'è. Un intervento di un membro del Consiglio di Presidenza che davanti a una qualsiasi forza di Martini dicesse no, nel periodo 1995-2007 ce n'è uno. Uno. Un signore che non ha fatto carriera, buon per lui. E amen. Quando hanno spostato Bregantini da Locri per mandarlo a Campobasso, cosa a cui confronto la trattativa Stato Mafia è come giocare alle bambole, non c'è stata una voce nella Chiesa italiana che abbia detto no. È un'infamia. Poi uno per piacere Bregantini, per piacere non frega niente, però è chiaro che Bregantini è stato tolto perché rappresentava un elemento di fastidio, almeno per il meccanismo andranghetoso. Di tutti i casini di corruzione che avete sentiti, no? In questi mesi, in queste cose, qual è quello nel quale c'è stata una chiesa che abbia detto: io sento puzza di merda? E guardate che queste cose, l'unica cosa a cui i vescovi e la Chiesa cattolica servono è quella che sono rimasti gli unici che hanno l'orecchio sull'intero paese, dall'Alpe alle Piramidi, da Mazzanarra al Reno, dall'ultima parrocchietta di montagna fino alla bassa di tutte le province. Per cui i vescovi le cose che capitano le sanno, se non le sanno perché appartengono a quella sfera di psicotici anche stupidi che non capiscono niente, ma sono oggettivamente una minoranza estremissima, gli altri lo capiscono. Non succede perché sono le chiese che sono fragili, quando ne è una dialettica base vertice leader, ma mancanza di profeti, ma qua se venisse lì non lo fanno neanche presidente della Nazione Cattolica. Elia non lo fanno neanche presidente della Nazione Cattolica. Sono le chiese che sono deboli, è il cristianesimo vissuto che è debole, che patocco. Poi è di un patocchismo sudaticcio eccitato quello che dice: sì, siamo tutti peccatori, la grazia ci salva, quelle balle lì, oppure di quelli che usano questo argomento per dire: poi i più forti siamo io e lui, perché mettetevi in fila, cioè a me un episcopato e lui il cardinalato, noi facciamo carriera, buonanotte al secchio. Ma è sotto che c'è il problema, perché se sotto ci fosse una chiesa abbastanza sana, abbastanza santa e abbastanza preparata, ma voi potete far vescovi anche dei fagiani che non conta niente, funziona tutto. Ma è di sotto che c'è il problema più grosso, è il cattolicesimo vissuto che è debole, e il rischio che noi oggi corriamo soprattutto, scusate perché sono altre delle cose che c'è, a Papa Santo è quella. Pronto? Eccomi, la posso chiamare fra 8 minuti? Grazie. Dicevo, il problema che il rischio che corriamo è quello che da un lato il paese sbanda e nessuno è in grado di prenderlo in mano. Cioè, ma maggio 78 ve lo ricordate? Maggio 78 ve lo ricordate? Confronta quello che capiterà la sera in cui il telegiornale dirà che è successo qualche cosa di comparabile, non so che cosa possa essere, ma di comparabile, quel paese lì che non ha più Luciano Lana, che non ha più Berlinguer, che non ha più tutto quell'insieme di cose che lo tenevano insieme, no? Che erano come fili, di cui Paolo VI, che era mingherlino, però fa l'ultimo atto della sua vita e muore quel giorno di Paolo VI, muore ufficialmente il 6 agosto, ma lui muore quel giorno lì, cioè lui è un caso di martirio volontario, lui che era mingherlino prende su tutta quella bagaglia lì e la tiene insieme, perché c'ha i fili. Se invece la cosa dovesse capitare, primo, il paese non c'ha i fili, cioè, con tutto il rispetto per tutti quanti, ma in televisione ci vati, ci va Renzi, ci va Alfano, ci va Fitto, ma non entrano nel radar del popolo con la P maiuscola. Il popolo con la P maiuscola casomai li vota, poco tanto che sia l'uno o l'altro, non cambia nulla. Sono tutto quel po' di democrazia che abbiamo e bisogna tenerceli, no, caldi, controllare che non vari troppo l'umidità, che non si sciupino. Così, però no, è un grave problema. Chi poteva fare il Papa era Napolitano. No, da far la parte del Papa era Napolitano, però Napolitano è un signore di 91 anni al quale, grazie al cielo, la Madonna dà respiro ancora, però non è detto che sia eterno, anche se, come diceva il giorno di Giovanni, se io voglio che lui sia lì quando torna, a te cosa interessa, no, però era l'unico, è l'unico pezzettino ancora che noi abbiamo che sia in grado di fare quella cosa lì, cioè che parla 4 minuti in televisione e il paese si tiene. Allora, la questione è che il paese attende non è metà dei figli di Dio, perché anche metà dei figli di Dio ha bisogno poi di strumenti e istituzioni in cui si esprime, perché sennò non si va da nessuna parte.